Bentrovati, siamo l'ultima lezione prima di Purim. Purim sarà sabato sera e domenica. Infatti oggi era il digiuno di Purim. Di norma, proprio alla vigilia di Purim, noi digiuniamo. Quest'anno, essendo che la vigilia di Purim è di Shabbat, perché appunto sabato sera all'uscita di Shabbat leggeremo la Megillah e comincia la festa di Purim, e di Shabbat, essendo un giorno sacro, non si può digiunare. Allora, quando, come quest'anno, capita Purim di Shabbat, noi anticipiamo il digiuno. Venerdì non si digiuna perché non si può entrare in Shabbat digiunando, perciò lo anticipiamo ancora di un giorno, perciò il giovedì si fa il digiuno. Perciò oggi abbiamo cominciato già le mitzvot di Purim. Come abbiamo scritto, questa lezione è dedicata a Le'ilui Nishmat Miriam Bat Mazal Farjon. Dedichiamo a lei questa shiur. Dicevo appunto, ci sono quattro mitzvot che noi facciamo a Purim. Le studiamo velocemente. Una è questo appunto digiuno, e le quattro vere e proprie che si fanno nel giorno di Purim è di ascoltare direttamente al Tempio o in qualsiasi luogo, ma non in audio, di sentire di persona la lettura della Megillah sabato sera, quest'anno sto parlando sabato sera, e domenica nell'arco della giornata. Poi tutte le altre mitzvot le facciamo durante il giorno di domenica, in ordine sparso, non c'è un ordine. Dobbiamo ricordarci di scambiarci i doni, matanot le evionim, vuol dire dare ad almeno due poveri dalla tzedakah. Poi scambiarci i doni civari, di dare ad almeno una persona due tipi diversi di cibo. Uomo lo dà un uomo, la donna lo dà una donna. Poi abbiamo la Megillah, l'abbiamo già detto, sera e giorno, e poi abbiamo il banchetto festivo che si fa appunto di domenica, che bisogna fare, è come un pasto di Shabbat, si fa la Tiglath Yadayim, si mangia il pane, si cerca di mangiare un pasto festoso a base di carne e vino e di festeggiare appunto la vittoria, la rivincita, della rinascita del popolo ebraico. Perciò ricordiamoci durante Purim di fare queste quattro mitzvot, e che possa Hashem veramente portarci a tutti soltanto bene e berachot e tutto quanto. Oggi sono sicuro che tanti di voi avete visto questo collegamento da tutto il mondo con il muro del pianto. E avevano organizzato che alle 16:30 italiane tanti ebrei si trovavano al Kotel, al muro del pianto, ma tanti ebrei nel mondo erano collegati con diverse app, con diversi siti, con diversi link. C'erano migliaia e migliaia e migliaia di ebrei nel mondo, ognuno alla sua ora, ma sempre alla stessa ora, che seguivano questo avvenimento. Praticamente è stato deciso, è stato organizzato che oggi, che è appunto il giorno di digiuno di Purim, che Purim è la salvezza del popolo ebraico, che tutti noi alle 4:30 italiane ci siamo riuniti e abbiamo letto lo Shema Israel. Lo Shema Israel in preghiera per i nostri ostaggi, in preghiera che tutta questa guerra finisca. Era un momento, una situazione, chi l'ha partecipato lo può dire, era così emozionante, era impossibile trattenere le lacrime. Era un momento di unità, di passione, di amore l'un per l'altro. Era un momento che eravamo lì da tutto il mondo a pregare per persone che non conosciamo, persone che non abbiamo mai visto in vita nostra e che non vedremo mai in vita nostra, questi ostaggi, anche quando usciranno vivi, non li vedremo mai. Questa è la grandezza di Am Israel, che anche se non ci conosciamo direttamente, siamo un popolo così unito, perché le nostre anime sono unite, che noi soffriamo per la sofferenza di uno sconosciuto e anche gioiamo per la gioia di qualcuno che non conosciamo. È stato un momento, chi non l'ha visto cerchi i video, era un momento veramente indescrivibile. Era anche la persona più fredda, sicuramente vedendo questo video ha pianto. Era un momento molto molto commovente. Speriamo che Hashem ascolti le nostre preghiere in questo giorno così importante di Purim, che abbiamo digiunato, abbiamo chiesto che Hashem abbia pietà del suo popolo, che Hashem abbia pietà del mondo, che Hashem abbia pietà di queste persone che sono ancora lì in ostaggio. E siamo nel 2024 e succedono ancora queste cose, che migliaia di persone vengono uccise in un modo barbaro, ma la cosa più barbara non è il modo come loro si comportano, perché loro sono barbari, ma la cosa più barbara, che più dà fastidio, è il mondo come reagisce a questa situazione qua, che ancora ci sono tanti che danno la colpa a Israele. Ci sono tanti che ci accusano di genocidio, non vogliamo entrare in queste cose tristi, forse anche un po' di politica, non vogliamo fare queste cose, ma su questo fa più male. Che un barbaro si comporti da barbaro è la sua natura, ma che gente civile, ragazzi che vanno in università, persone di politica, di spicco, che si comportano in questo modo, che fanno vedere proprio l'antisemitismo che è dentro di loro e prendono le parti di Hamas, di terroristi, questo fa ancora più male, perché vuol dire che veramente l'odio gratuito per il popolo ebraico si fa forte. Proprio come l'odio di Esaù, c'è scritto che Esaù odia Giacobbe, la storia dei due fratelli. C'è scritto che è una cosa innata, Esaù non può che non odiare, non può che non odiare, che odiare il popolo ebraico. È la sua natura. E vediamo che in questi momenti qua la natura delle persone si rivela e fanno vedere veramente l'odio che hanno per il popolo ebraico. Certo, ci sono tantissimi gentili al mondo, tanti, tanti, tanti che fanno vedere il loro amore per noi, che ci sono vicini, che ci scrivono, che pregano per noi. Qui in questo gruppo ci sono tanti che oggi hanno partecipato anche a questo evento e mi scrivono in privato per dire l'emozione che hanno avuto. Perciò di nuovo ringraziamo tutti le persone che ci sono vicine, che ci amano e che capiscono la verità, però fa male ancora vedere come il mondo ancora pensa in un modo così marcio e storpiato, nonostante sanno la verità, ma il loro odio per noi è più forte della logica che li faccia, che debba fargli capire dove sta la verità e dove sta la giustizia. Perciò preghiamo ad Hashem che in questi giorni di salvezza venga a fuoco, no? Gli ebrei, proprio a Purim, il decreto era che tutti gli ebrei del mondo dovevano morire, Chas v'Shalom, e Dio cosa ha fatto? Ha ribaltato le sorti, e il popolo ebraico è stato vincente, ha ucciso, il re Ahasverosh ha dato permesso di uccidere, che gli ebrei uccidessero i loro nemici, e tutta la storia si è ribaltata. Così sia anche per noi oggi, che questa storia possa ribaltarsi, e che Hashem possa mandare la pace, possa mandare la giustizia, e che venga Moshiach già, che possa portare, che possa regnare l'amore e la pace tra tutte le nazioni. Amen, Ken Yehi Ratzon. Ok, Purim. Incominciamo con una storia. Una storia vera. All'epoca ancora del comunismo in Russia, ma sto parlando di poco fa, prima del crollo del muro di Berlino. C'era questa famiglia di ebrei in Russia. Oggi in Russia c'è più ebraismo, più studio, c'è più ebraismo in tanti posti anche in Europa. Oggi la Russia è proprio piena di studio, di kasher, di tutto. Si può essere ultra ortodossi e vivere benissimo in Russia, ma pochi anni fa non era così. Una famiglia di ebrei della Russia vogliono uscire, vogliono andare fuori dalla Russia perché non vogliono più che i figli siano obbligati ad andare a scuola di Shabbat, ogni volta devono trovare una scusa, andare, non andare, scrivere, non scrivere. Sono stufi, vogliono finalmente vivere una vita ebraica. Però loro sanno che se chiedono il permesso di uscire, Se il permesso viene negato, allora cominciano a controllare chi sono, chi non sono, perché chiedono. Allora molte volte gli ebrei non chiedevano neanche il visto, il permesso di uscire per non portare controlli inutili su di loro. Allora era veramente una cosa molto, un disagio molto grande perché voglio uscire, ma se oso fare la domanda, apriranno e guarderanno chi sono, chi non sono, e poi potrà diventare peggio ancora di quello che è adesso. Questa famiglia vogliono chiedere al Rebbe se uscire o non uscire, se chiedere i permessi e così via. Lui, questa famiglia, aveva un cugino che abitava in America nel quartiere del Rebbe. Allora scrive una lettera a questo cugino, ovviamente una lettera in codice. Tutte le lettere che entravano, uscivano, venivano tutte aperte e lette. All'epoca era così. Perciò non potevano neanche per via lettera scrivere quello che sentivano. Loro, questa famiglia, avevano appunto un cugino che abitava vicino al Rebbe, gli mandano una lettera a lui scrivendo: chiedi al nonno che vogliamo incontrarlo. Perciò i russi si capiscono tra di loro, lui ha capito che doveva chiedere una benedizione al Rebbe per poter che loro possano venire in America e eventualmente anche trasferirsi e lasciare la Russia. Benissimo, il cugino riceve questa lettera. Quando arriva la vigilia di Yom Kippur, il Rebbe stava in piedi a raccogliere lettere da persone e dava a tutti benedizioni. Questo cugino va, porta la lettera al Rebbe e gliela dà e dice: mio cugino chiede se di venire in America o meno. Il Rebbe non risponde niente, prende la lettera e la mette nel suo cassetto. L'indomani, finito Kippur, il cugino riscrive all'altro cugino che era in Russia, dicendogli: guarda, sono passato dal Rebbe, gli ho dato la tua lettera, gli ho chiesto, ma il Rebbe non mi ha risposto. Ok, passa un anno e qualche mese, vuol dire ancora un Kippur e qualche mese dopo. Questa persona in Russia decide che basta, non ce la faccio più a stare qua, voglio fare di tutto per uscire. Va, riesce a corrompere un qualcuno che riesce a fargli dei visti, in qualche modo riescono ad uscire dall'America. E finalmente arrivano in America dal Rebbe. Lui appena arriva, va, lascia le valigie a casa del cugino. E senza neanche salutare niente, subito direttamente va, si vede che era una domenica forse, che il Rebbe riceveva a dare i dollari. Allora quello che è arrivato da Russia prende e va direttamente a salutare il Rebbe. Il Rebbe gli chiede: oh, sei qua, dimmi, come hai fatto a uscire? E lui dice: ho corrotto un qualcuno e sono riuscito a organizzarmi che possiamo uscire. Allora il Rebbe ride a lui, dice: sei sicuro che questo è il motivo perché sei uscito? Sì, lui comincia a raccontare, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Allora cosa succede? Il Rebbe non dice niente e sorride e lo saluta. Quando lui torna a casa dal cugino per salutare e così via, il cugino, che era in America, gli rende la lettera che 2 anni prima lui gli aveva mandato da dare a Rebbe. Però questa lettera era, vi ricordate, Rebbe l'aveva messa nel cassetto. Come mai era da lui adesso? E gli dice che l'ultimo Kippur, perciò l'anno dopo che gli ha dato la lettera, per un anno questa lettera era in mano del Rebbe, l'ultimo Kippur, quando lui di nuovo è ripassato a prendere la benedizione da Rebbe, ha ridato a questo cugino qua la lettera del cugino russo dicendogli: non ho più bisogno di questa lettera. Già il fatto che il Rebbe, con migliaia e migliaia e migliaia di lettere che riceve dal mondo intero e migliaia di persone che vede, si ricorda che questa lettera di questo cugino, già questo è miracoloso. Ok, il Rebbe gli dà la lettera indietro e dice: ok, non ho più bisogno. Perciò 3 mesi prima che lui uscisse dalla Russia, che è come lui pensa che ha corrotto qualcuno, il Rebbe aveva, dopo un anno, aveva completato in cielo che lui potesse uscire. Perciò per un anno avrebbe, non so esattamente cosa ha fatto, avrà pregato, avrà pensato, non lo so, quello che dovrebbe fare non lo so. Fatto sta che per un anno avrebbe lavorato su questa famiglia che dall'alto potessero dargli permesso di uscire e così è successo. E dopo appunto un anno intero dice al cugino: non ho più bisogno di questa lettera, ho fatto quello che dovevo fare. Poi lui, 3 mesi dopo, va e pensa che lui ha corrotto il russo per poter uscire, invece era tutta una cosa che in cielo era stata preparato per lui. Perciò lui pensava che l'ha fatto lui, ma il Rebbe in cielo ha smosso qualcosa ed è arrivato il permesso che lui possa uscire, che poi il tramite era corrompere, va bene, ma dov'era il clou, dov'era tutto questo? Era perché Hashem aveva permesso che loro potessero uscire. Perciò questo mondo qua, che questo ha a che fare con Purim, non sto raccontando inutilmente questa storia ha a che fare con la storia di Purim. Questa storia che abbiamo appena raccontato ci fa capire che viviamo in un bluff totale, in una bugia, in una falsità totale. Noi pensiamo che noi giostriamo, che noi facciamo la nostra vita, invece è tutto dall'alto. Certo, assolutamente, noi non dobbiamo rimanere con le mani in mano, dobbiamo fare il nostro massimo perché le cose vadano avanti, ma mai e poi mai pensare che io ho fatto qualcosa. Sempre ricordarci che tutto viene dall'alto, proprio come questa storia che lui pensava che aveva corrotto la guardia giusta, invece il Rebbe dall'alto aveva preparato tutta questa cosa qua. Perciò noi siamo soltanto i tramiti per le cose che succedono in questo mondo, ma mai siamo i responsabili primari, quello è sempre Hashem. Perciò questo si collega con la storia di Purim. La storia di Purim che cos'è? Se noi la leggiamo in un modo semplicistico, vediamo che c'è una regina sposata con un re e c'è qualcuno cattivo che vuole uccidere gli ebrei. La regina dice al re: guarda che io sono ebrea. Il tuo primo ministro vuole uccidere me, la mia famiglia e tutto il mio popolo, per favore salvaci. Questo era a grandi linee quello che era successo. Se leggiamo questa storia, è come un normale film, un normale soap opera, che è cosa succede? Che c'è un cattivo e poi ci sono i due eroi, Ester e Mordecai, che fanno in modo di salvare la vita di tutti. Questo è quello che noi possiamo leggere leggendo la Megillah. Infatti nella Megillah non appare neanche una volta il nome di Dio, pur essendo uno dei libri sacri. Anche se il nome di Dio non appare, noi sappiamo che tutta la storia, tutta la vicenda di Purim, dall'inizio alla fine era sotto il controllo divino. Anzi, il decreto stesso di sterminare gli ebrei era venuto da Dio. E anche la salvezza finale era venuta da Dio. Perciò vedete, qua nella storia di Purim, uno potrebbe leggere tutto senza veramente la presenza di Dio. Però noi dobbiamo sempre ricordarci, come questa storia che abbiamo raccontato del russo. Lui pensa che ha fatto tutto, ma in verità era tutto da Dio. Anche qui la Megillat Ester è tutta una storia che Dio ha mosso le cose dall'inizio alla fine. Mai e poi mai dobbiamo pensare che siamo da soli o che noi possiamo fare le cose da soli. Sempre appoggiarci su quello che Dio ci dà. Infatti c'è anche una storia, una barzelletta, una storia di questo signore che aveva una macchina con due volanti, no? A mo' di scuola guida. Un giorno un amico entra in questa macchina e vede che c'ha due volanti, dice: ma come mai? Dice: senti, guarda, io c'ho un bambino di 3 anni, ogni volta che viene in macchina con me si butta su di me e vuole guidare, però è pericoloso, non va bene. Allora io gli ho messo un volante finto. Perciò quando lui viene in macchina con me, io lo faccio sedere accanto a me, lui è felice perché pensa che sta guidando lui e io so che sto guidando io. Questa storia è esattamente la storia della nostra vita. Noi pensiamo che noi stiamo guidando la nostra macchina, la nostra vita. In realtà è Hashem che guida i nostri passi in ogni situazione dove noi andiamo. Non siamo da soli. Anche nei momenti più difficili, specialmente nei momenti più difficili, Hashem è presente con noi, anche se non lo vediamo, come a Purim, non si vedeva Dio. Ma Dio è presente più che mai. Perciò anche noi, nella nostra vita, proprio nelle difficoltà, come vedremo stasera, proprio nelle difficoltà, vediamo quanto Hashem in realtà è vicino a noi e ci guida. E ci protegge passo dopo passo. Adesso cominciamo a analizzare uno degli argomenti della Megillah, della storia di Purim. Sappiamo la storia: Vashti, che era la prima regina, la moglie di Ahasuerosh, viene uccisa. Ahasuerosh uccide la moglie perché non vuole apparire. Lui la chiama e lei non vuole venire. Il re cerca un'altra moglie, fa un bando nazionale, tutte le ragazze che vogliono possono venire a essere candidate a sposarsi con il re. E queste ragazze vengono prese, portate in un posto dove per mesi e mesi si preparano, si fanno belle per essere scelte dal re. E tra queste ragazze, suo malgrado, c'era anche Esther. Tutte le altre ragazze erano felici di essere lì per essere una candidata futura regina. L'unica che non era felice e che non voleva essere lì, ovviamente, era Esther. Lei era una ragazza ebrea, era una ragazza tzitkanit, pura, e sicuramente lei non voleva sposarsi con il re non era ebreo, il re era una persona di basso livello. E lei non voleva essere lì, però è stata presa. Non era, nessuno poteva dire, rifiutarsi, ah no, io non voglio partecipare, grazie. Se il re o i suoi soldati decidono che tu devi essere parte delle candidate, non puoi rifiutarti. E così purtroppo Esther viene presa proprio, come una prigioniera proprio, viene presa a suo malgrado e viene portata in questo palazzo dove tutte le ragazze candidate si preparavano. E facevano tutta una. Si immergevano nell'olio, si truccavano, tutto per farsi bene, per vedere il re chi avrebbe scelto. Benissimo. Noi sappiamo che Esther era una ragazza che non aveva padre e madre, era orfana, erano morti i suoi genitori. Mordecai, che era suo zio, l'aveva adottata, l'aveva cresciuta. Quando lei è stata presa, Mordecai è preoccupato per lei. E la Megillah ci racconta che ogni giorno Mordecai andava lì in quel posto, in quella parte del palazzo reale dove tutte le ragazze erano messe. Lui ogni giorno, ricordiamoci, Mordecai era uno dei che lavorava a Palazzo Reale, era uno dei ministri, era uno dei consiglieri del re e così via. Ogni giorno ci scrive, la Megillah scrive Yom Yom, ricordiamoci queste due parole, Yom Yom, ogni giorno Mordecai andava nel cortile del palazzo di dove stavano le ragazze per vedere cosa succede con Esther, se c'è qualche novità. Viene raccontato che lui per 5-6 anni, ogni singolo giorno, andava a vedere. Ma la cosa buffa, la cosa strana era che quando Mordecai andava, lui non vedeva mai Esther. E probabilmente neanche Esther vedeva Mordecai. Eppure Mordecai, il leader degli ebrei, andava ogni singolo giorno pur non vedendola. Mordecai era responsabile di questa ragazza. Mordecai era una persona molto occupata. Era il capo del Sanedrio, era anche a Palazzo Reale, aveva tante responsabilità. Perciò era una persona molto presa e indaffarata, eppure la Megillah dice che ogni singolo giorno Mordecai andava, forse succede qualcosa, forse la vedo, forse sento qualcosa. Per 6 anni va a vuoto, nel senso che non la vedeva fisicamente. E ripeto, forse neanche lei lo vedeva, però Mordecai andava e si presentava ogni singolo giorno. Sembra che fosse che questo dettaglio che viene raccontato è una cosa, sembra che sia una cosa inutile, però vedremo che è una cosa fondamentale. Perciò qua viene usata la parola yom yom, ogni giorno. Adesso c'è un'altra cosa, un altro passo, sempre della Megillah, che usa queste due parole, yom vayom, quando, e vediamo come queste due cose sono interconnesse. Quando lui andava a visitare Esther, gli dicevano, perché tu passi qui e non ti inchini a Haman? Sappiamo la storia, Haman aveva decretato che chiunque passasse davanti a lui doveva inchinarsi. Mordecai non si inchinava, lo sappiamo. Perciò ogni giorno, quando lui andava a visitare Esther, ogni giorno veniva ripreso, sgridato del fatto che lui non si inchinava a Haman. E anche lì viene usata la parola yom yom ogni giorno. Perciò quando la Torah ha due parole simili, vuol dire che questi due concetti sono interconnessi. Perciò, cos'è la storia? La storia era la seguente. Nonostante appunto che lui fosse una persona molto indaffarata e lui andava ogni giorno a fare presenza, i maestri dicono che grazie a questo suo comportamento di responsabilità e di amore e di cura verso Esther, lui ha meritato di essere il veicolo del miracolo per gli ebrei. E questo è da capire. Perciò viene detto che tu sei andato ogni giorno a vedere, a dimostrare il tuo amore per il prossimo? Grazie a te e che è la tua cura infinita, tu meriterai di essere il veicolo di Hashem per portare il miracolo agli ebrei. Vediamo cosa vuol dire. Quando lui, ogni singolo giorno, andava per vedere Esther, lui faceva arrabbiare Haman perché non si inchinava. Perciò quando Haman ha visto che Mordecai andava tutti i giorni e non si chinava, lì lui gli è venuto in mente Haman di distruggere il popolo ebraico, di ucciderli per colpa di Mordecai. Perciò il suo andare ogni giorno ha causato l'odio di Haman verso gli ebrei e il decreto da dove è nato? Proprio dal fatto che Mordecai andava ogni giorno. Perciò il decreto viene da che cosa? Da una cosa buona, che Mordecai andava ogni giorno. E cosa è successo? Quando Haman si è apertamente messo contro gli ebrei, la storia finisce che Haman stesso è stato impiccato, lui, i suoi figli, lui è stato distrutto. Perciò se Haman non avesse fatto niente, è sempre così. Se ci lasciano in pace, noi non facciamo del male a nessuno. Quando ci attaccano non rispondiamo, o noi o Dio per noi. Poi che non vengano a piangere perché avete esagerato con la risposta. Non cominciate. Haman, se non avesse cominciato contro Mordecai, sarebbe ancora vivo. Ma siccome lui ha voluto uccidere, sterminare tutti gli ebrei del mondo, non soltanto della Persia, ma del mondo intero, allora lui è stato distrutto. Tutto questo da dove è nato, la sua distruzione finale dove è nata? Dal fatto che Mordecai andava ogni giorno. Haman sicuramente che era discendente di Amalek, di quel popolo che odiava gli ebrei gratuitamente. Haman, se non questa situazione, altra situazione, voleva distruggere il popolo ebraico. Ma il fatto che tutta la sua idea è nata soltanto perché Mordecai andava a fare una mitzvah ogni giorno. Allora Mordecai è stato il veicolo appunto del miracolo, che a tutte le sorti del popolo ebraico si sono ribaltate. Perciò, cos'è il messaggio che impariamo da questa storia di Purim? Il messaggio è che a volte noi abbiamo qualcuno che ha bisogno, A volte noi non siamo capaci di aiutarlo, a volte la persona deve aiutare se stessa, ma il messaggio che noi dobbiamo dare è non sei da solo. A volte noi possiamo aiutare fisicamente una persona, ma a volte è la persona, soltanto la persona che può aiutare se stessa. Non stiamo parlando di un aiuto fisico, ma di un aiuto vuoi mentale, vuoi spirituale, vuoi morale. Molte volte noi non possiamo. È la persona che deve decidere faccio o non faccio. L'unica cosa che noi possiamo fare è stargli vicino. Sono con te. Una persona ha perso un parente? Sono con te, piango con te, ti capisco, ti sono vicino. Più di tanto non si può dire, non si può fare a volte. E questo è il messaggio che Mordecai ci dà. Lui andava ogni giorno e non la vedeva neanche, non faceva, non poteva fare niente, però andava, era presente. Sapete, non è facile fare una cosa del genere, perché non vedi un risultato. Come ha fatto Mordecai per 6 anni andare avanti in questa cosa meravigliosa senza vedere un risultato? Ma lui ci andava. Per lui non era importante se. Lui andava, faceva il suo. Forse arriverà un giorno che io sarò lì al momento giusto, potrò fare qualcosa per salvare Esther. Perciò molte volte noi non vediamo un risultato, o molte volte noi non vediamo che la persona che stiamo aiutando non apprezza molte volte la nostra cura. La Megillah ci insegna devi continuare. Questo è essere un leader. Un leader ebraico non fa qualcosa per ricevere qualcosa indietro. E sottolineo in ebraico perché un leader normale fa tutto per ricevere. Un leader della Torah. Lui gli interessa il bene del prossimo, il bene del suo popolo. Perciò anche se non vede un feedback, non vede un qualcosa di ritorno, un ringraziamento o un cambiamento, un bravo leader continua a dare, come Mordecai. E tutto questo ovviamente vale anche per noi stessi. Molte volte noi lavoriamo su noi stessi, su qualcosa e non vediamo un risultato, dobbiamo continuare a darci amor proprio anche a noi stessi. Dobbiamo continuare a credere in noi stessi, a visitare noi stessi, a fare qualcosa di bene per noi stessi, finché vedremo un cambiamento in noi stessi. E questo appunto è il decreto che aveva causato la morte degli ebrei, ma la salvezza proprio per il fatto che Mordecai continuava a essere lì. Adesso. Quando Mordecai, quando Esther diventa regina, passano gli anni, Esther viene presa, purtroppo gli capita che il re sceglie proprio lei. Si sposano, lei diventa la regina e Mordecai gli ha sempre detto di non dire al re la storia della sua famiglia. Di non dire che lei è ebrea, da dove viene. Esther obbedisce a Mordecai. Arriva il fatidico giorno che Haman va dal re e lo convince di uccidere gli ebrei, dicendo: c'è qua un popolo, sentite questa frase, c'è qua un popolo in mezzo a noi. Sparsi, un popolo che hanno una vita parallela, sono dentro il nostro paese, ma vivono in tutto sempre in parallelo, sempre sono distaccati da noi. Re, cosa ne giovi tu? Cosa guadagni tu ad avere un popolo dentro la tua nazione che non fa parte di noi, sono sempre distaccati, fanno le loro cose, la loro religione? Cosa ne guadagni tu? Uccidiamoli, facciamoli fuori. E il re accetta. Vedete? Cos'è la grandezza del popolo ebraico che dà fastidio alle nazioni? Il nostro essere in disparte, il nostro vivere in un modo parallelo. Dovunque siamo, abbiamo sempre la nostra vita. Andiamo alla sinagoga, mangiamo kasher, abbiamo le nostre feste. E alle nazioni che vedono che noi riusciamo a mantenere la nostra identità, pur vivendo in un paese non nostro, fuori da Israele, eppure continuiamo con la nostra identità ebraica, questo a loro gli distrugge, dà fastidio. Gli dà fastidio che siamo diversi nei nostri usi e costumi e a loro dà fastidio che noi riusciamo a mantenere la nostra identità ebraica. Quando loro magari Non sono capaci di mantenere questa identità. Perciò se ai nostri nemici dà fastidio questo concetto che noi siamo capaci di mantenere la nostra identità, questa vuol dire che è la nostra forza. Perciò la forza del popolo ebraico è quando noi, sparsi nel mondo, riusciamo comunque a mantenere il nostro ebraismo e non dimenticarci mai di chi siamo. Arriva. Il decreto è firmato, sigillato con l'anello del re, che gli ebrei devono morire tutti nello stesso giorno, nello stesso mese, in tutto il mondo, in modo che nessuno possa scappare da un paese all'altro. In un solo giorno tutti dovevano morire. Non era megalomania, il re Ahasuerus aveva soldati in 127 paesi, perciò era facilissimo che questo decreto mai sia potesse veramente succedere. Mordecai, che era a Palazzo Reale, subito scopre che c'è un complotto, ci vogliono uccidere. Cosa fa Mordecai? Va da Esther. Anche qui, quando lui va a parlare con Esther, non parla direttamente, lui non la vedeva. Mandava, parlano con un tramite. Mordecai dice a Esther: ci hanno svenduti, ci vogliono uccidere. È arrivato il momento, Esther, che tu vada da tuo marito e gli dici finalmente che sei ebrea e gli dici che Haman vuole uccidere te e tutti noi. Esther cosa risponde? Caro zio, io non posso. Non posso andare. Sono 30 giorni che lui non mi sta chiamando. E se io vado al suo cospetto, lui potrà uccidermi. Questa è la regola. Neanche la moglie del re poteva andare da lui senza suo permesso. Perciò dice, se io vado, rischio di morire. E cosa abbiamo guadagnato? Io muoio e comunque non riesco a salvarvi. Perciò dobbiamo trovare un'altra situazione. Mordecai cosa gli risponde? Mordecai dice, Esther, le famose due parole che abbiamo fatto anche il video che è uscito oggi. Mordecai dice, Esther, mio Dea, chissà che tu magari sei lì, che Dio ti ha messo qui in questa situazione, solo perché tu oggi possa salvare il popolo ebraico. Dio, prima di mandare una malattia, prepara già la medicina. Già l'antidoto. Forse Dio ti ha messo in sofferenza a essere sposata con questa brutta persona che era il re Ahasuerus, era una persona di basso livello, un ubriaco, era proprio, non era un re di alto livello, era proprio una persona bassa. Chissà che tu stai soffrendo qui solo perché è arrivato il momento che tu possa salvare noi. Dice Mordecai, sappi che la decisione è tua, però se tu deciderai di non andare, noi comunque troveremo salvezza. Dio ci salverà comunque, solo che tu avrai perso la possibilità che ti è stata data di salvarci. Perciò se tu non ci vai, tu perdi, perché questo è il motivo che sei qui. Dio avrà altri canali, altre persone, altri emissari per salvarci. Dio non è limitato. Questo vuol dire prendere un secchio di acqua ghiacciata e versarlo in faccia a Esther. In modo. Perciò, quando Mordecai dice quelle due parole, mio Dea, in quel momento, in un attimo, tutto cambia. La prospettiva di Esther cambia, la sua personalità cambia. Lei in quel momento rinasce, lei si reinventa. Non solo che va dal re, ma lei comincia a dare ordini. Ok, Mordecai, tu adesso vai, raccogli tutti gli ebrei, digiuniamo 3 giorni, facciamo penitenza, chiediamo scusa a Dio. Comincia a prendere le redini della storia in mano e lei comincia a fare la leader. Però attenzione, lei, il finora non era questo carattere, lei era una persona molto umile, molto introversa, in certi sensi anche debole, insicura. Di colpo cambia tutta la sua personalità e comincia a comandare, a agire. E lei va poi, va, alla fine va dal re e lo invita a un banchetto, poi ancora un altro banchetto. E ci si chiede, ma cosa è successo di colpo? Che questa donna debole, sempliciotta, impaurita del suo marito, tac, di colpo cambia personalità a 360 gradi e lei salva la situazione. Alla fine l'ha salvata la situazione. Spiegherebbe una cosa fantastica. Quando Mordecai le dice, mi iodea, lei in quel momento è rinata. Mordecai le sta dicendo: tutte le sofferenze della tua vita sono questo. Mio dea. Mio dea vuol dire non lo so. Mio dea vuol dire un qualcosa che va al di sopra della logica, al di sopra del capire. Ovvero, Mordecai dice: cara Esther, io non lo so, non so dirti perché mai tu debba essere in questa situazione brutta, perché lei era una prigioniera, era un palazzo reale, era una regina, ma era prigioniera, non voleva stare lì, e poi vedremo il perché anche. Mordecai sta dicendo, io non lo so, non so dirti perché, ma è un disegno divino. Mio devo dire, non lo so, è un qualcosa che va al di sopra del comprendo, del mio comprendonio. Cos'è quella cosa che va al di sopra del mio capire? È la volontà di Hashem. Non sempre la volontà di Hashem si riesce a capire. Non sempre. Che nonostante le tue disgrazie, tu, sta dicendo Esther, tu puoi salvare il popolo. Questo è quel messaggio che Mordecai sta dando tra le righe. Non mi chiedere perché. Non chiedermi perché tutti noi adesso stiamo rischiando di morire. Lo sappiamo? No. È un disegno di Dio. Però, se tu sei lì proprio in questo momento di sofferenza, è proprio perché tu puoi salvare il tuo popolo. Perciò in questo momento, Esther, che era una vittima, perché era in un posto che lei odiava stare, con una persona che odiava stare, da vittima diventa leader. Oh, qua tutto cambia. Lei, come dicevo prima, rinasce perché capisce che nella vita è molto facile essere una vittima, ma non esistono vittime, perché lì dove Hashem ci mette perché lui ha scelto il perché. E se Hashem ti mette in un certo posto, è perché tu sei capace di essere un leader in quella situazione. E adesso capiremo un po' meglio. Infatti lei salva il popolo ebraico. Infatti lei, la Megillah si chiama Megillat Esther. Non si chiama Megillat Mordecai. Si chiama Megillat Esther. Eppure lei all'inizio non voleva andarci, vi ricordate, no? Lei all'inizio, prima della metamorfosi, lei era la ragazzina che impaurita, no, non posso andare. Di colpo tutto cambia e la Megillah viene chiamata a nome suo. Perché anche se lei inizialmente non ha voluto farlo, ma alla fine l'ha fatto. Non è tanto l'idea quello che conta, ma è l'azione. Se tu fai quello che devi fare, Dio è contento, anche se magari in quel momento non lo senti molto nel tuo cuore. Lei ha capito che, sentite questa frase importantissima, che non è che le situazioni, le circostanze della vita possono determinare, possono definire e stabilire il nostro andamento della vita. Non è quello che succede fuori, un qualcosa che mi capita, che debba cambiare, plasmare la mia vita. Niente può toccare la mia vita. Bensì siamo noi che possiamo definire, plasmare la nostra vita. Un avvenimento non deve cambiarmi la vita. Un qualcosa che mi succede non deve definire la mia vita. Mai e poi mai. Perché se fosse così, Saremo come la gomma, la plastilina, ogni cosa che succede cambiamo forma, cambiamo personalità, identità, mai e poi mai. I fattori esteriori non devono toccarci mai. Piuttosto siamo noi, quello che Esther capisce qua, siamo noi che plasmiamo e definiamo la nostra vita e non ciò che ci succede. Come è scritto in Talmud, appunto, che chi portava l'arca nel deserto era come se loro venivano trasportati. Perciò trasporti qualcosa, ma sei tu in realtà che stai trasportando, che vieni trasportato. Perciò qui è come se Esther capisce un qualcosa che finora non ha capito. Finora lei si piangeva addosso del fatto che lei era in un posto che lei odiava stare. Di colpo capisce, wow, non è così, io sto sbagliando. Se Dio mi ha messo qua è perché io ho un compito, non devo subire, ma devo al contrario guidare, essere appunto un leader. Perché Mordecai, il capo, quando sente la risposta di Esther, Esther dice: io non posso andare. Mordecai cosa doveva dire? Anziché dirle: ma non lo so, vedi tu, se vuoi vai, se vuoi non vai, sappi che. Mordecai ha dato una risposta anche molto semplice, molto easy. Vedi tu, fuori, io non so perché, ma vedi tu. Mordecai, da leader, doveva battere i pugni e dire: no, Esther, tu ci vai, perché la salvezza è in mano tua. Mordecai non fa niente di tutto ciò, perché Mordecai si immedesima in Esther, capisce il blocco di Esther. Esther, ogni volta che dormiva con suo marito, lei veniva violentata. Esther non voleva essere sposata con il re. E tantomeno non voleva avere un rapporto intimo con una persona del genere. Ma tutte le volte che il re la chiamava per stare insieme, lei era violentata. Lei non si muoveva, non partecipava. Era proprio tecnicamente violentata da lei ogni volta, da lui ogni volta. Lei non può vivere una vita ebraica, una vita tranquilla, perché è la moglie di un tiranno in un posto che non le appartiene, non le appartiene. Dice Mordecai: io non lo so perché tu debba vivere questa difficoltà, mi dispiace, io ti capisco, però una cosa è certa, se sei qui è perché appunto hai una missione. Nella vita noi non dobbiamo chiedere perché mi succede questo. Nella vita noi dobbiamo dire: cosa devo fare per te, Hashem? Quando soffriamo, diciamo: Dio, perché mi fai soffrire? Perché mi hai messo in questa situazione? È vero o no? Ma questa è formulare la domanda in un modo sbagliato. Non dobbiamo lamentarci e dire: perché mi stai facendo? Noi dobbiamo dire: Hashem, mi hai messo in questo pozzanghera? In questo fango? Io non capisco perché. Cerca di farmi capire cosa devo fare per te. Accetto, ma fammi capire cosa posso fare io per te, che almeno io possa farlo. Questo è il modo giusto di vedere i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze. Non piangerci addosso, perché mi fai questo? Se tu sei in quello spazio, vuol dire che Dio ti vuole lì. E tu devi essere capace di dire: Hashem, Hashem, io non capisco, mi puoi aiutare a capire cosa devo fare per te? Questo vuol dire essere Am Yisrael Chai, che accetti tutto quello che Dio ti sottopone, chiedi aiuto a capire cosa devi fare, non a scappare. Ok, sono qua, lo accetto. Cosa devo fare? Esther era la eroina, nonostante che non voleva andare, perché appunto abbiamo detto che lei alla fine l'ha fatto. E questo è quello che Hashem chiede ad ognuno di noi. Fate attenzione adesso, stiamo per concludere. Esther era una tzitkanit, un tzaddik al femminile. Era una profetessa, era una donna tutta di un pezzo, obbligata a vivere con un non ebreo, che la Torah vieta, obbligata ad avere intimità con lui. E da questa intimità nasce anche un figlio, come se non bastasse. Nasce un figlio. Lei deve vivere in un palazzo pieno di idoli, dovunque lei si gira c'è una divinità pagana. C'è qualcosa peggio di questo? Non c'era una cosa positiva in tutto ciò. Lei era inzuppata, impregnata di impurità, viveva in questo castello di impurità. Nonostante tutte queste difficoltà, lei è rimasta integra, è rimasta pura, santa. Nulla era cambiato in lei. Una persona che vive difficoltà, come queste storie di Esther, pian piano comincia molte volte a abituarsi alla situazione, a chiudere un occhio, a chiudere un altro occhio. Vogliamo vivere, mica vogliamo impazzire. Allora molte volte noi ci amalgamiamo un po', ci, come il pongo che dicevamo prima, prendiamo noi la forma della situazione. È una cosa che succede. Esther non ha cambiato un centesimo, una percentuale del suo essere, della sua purezza, nonostante che veniva stuprata, veniva tutte le cose negative, statue, e questo e quest'altro, non aveva una vita ebraica come lei desiderava avere. Nonostante tutto ciò, lei è rimasta impeccabile. Anzi, nonostante tutto ciò, lei aveva anche Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh vuol dire avere lo spirito divino. Lei riceveva messaggi da Hashem, Ruach HaKodesh. Perciò viveva in un posto inverosimile, impuro. E doveva fare cose che non voleva fare, ma lei era santa come primo momento, perché lei non partecipava, lei non si era fatta impregnare da dove abitava, neanche per un secondo lei ha partecipato, neanche per un secondo lei era felice di essere la moglie del re. Esther, fate attenzione, Esther ci insegna, non siamo vittime. Siamo dei leader. Hashem l'ha mandata lì per una missione. E lei ha imparato a capirlo. Prima non lo capiva, ma quelle due parole, mio Dea, le ha fatto capire che io sono qua in missione di Hashem. Lei ha capito che era un canale per Dio. Che nonostante le difficoltà, lei, nonostante tutto quello che lei faceva, che veniva violentata da un uomo che non voleva, lei era il canale di Dio. Nonostante tutte le statue che aveva intorno a lei, lei in quel momento rappresentava Dio. È difficile da capire che in una situazione così inverosimile di impurità, lei rimanesse quello che lei è e continuasse la sua missione di essere un canale della luce di Dio in questo mondo. Esther capisce che la missione dell'anima di un ebreo spesso è al di sopra del capire. Non sempre possiamo capire perché, come mai, ma la nostra anima è in missione. Quando l'anima scende e entra nel nostro corpo fisico, in questo mondo fisico, La nostra anima è in missione, non possiamo dire perché Dio mi ha mandato qui, perché Dio mi ha messo in questa situazione così terribile, come quella di Esther. Non possiamo capire. Esther capisce che non sempre si può capire. Esther capisce che non sempre ci è dato da capire. Esther capisce che tutta l'impurità che lei stava vivendo non era una sua scelta, era obbligata. Solo il fatto che lei ha sposato un non ebreo non era sua scelta, lei era obbligata. Perciò lei, e questa è la parte importante, fate attenzione, lei non si sente in colpa, lei non ha rimorsi di coscienza. Lei è il massimo di quello che si chiama bitul, annullamento per Dio. Lei capisce che è una volontà di Dio. Lei non ha cercato questo. Non ha voluto e non lo vuole tuttora. Però capisce, Dio mi sta usando come un suo strumento. Io sono un canale per luce di Dio, lo devo accettare. Chi passa quello che lei ha passato? Molte volte si vergognano, le persone che vengono violentate, le donne che vengono violentate, stuprate, com'è possibile che non lo raccontano a nessuno? Una bambina che viene molestata o anche una donna grande che viene violentata, perché non lo racconta mai nessuno? E continua a essere violentata dalla stessa persona per anni e anni e anni e non va a raccontarlo. Com'è possibile? Noi non possiamo capire. Ma queste persone che subiscono abusi e violenze non riescono a raccontarlo perché si vergognano, perché si sentono colpevoli, si danno la colpa a loro, pensano che loro hanno fatto qualcosa di sporco e di male, quando in realtà loro sono le prede di questa situazione. Mai giudicare una persona che non riesce ad andare a raccontare il perché. Perché soffre, ha paura. C'è un blocco psicologico che chi le stupra o chi fa qualcosa di male le incute paura. E molte volte appunto c'è la vergogna di raccontare una cosa. E addirittura non si riesce neanche a chiedere aiuto. Esther invece, lei non si sente in colpa. Lei è dispiaciuta di questa brutta situazione, che deve essere violentata da un uomo che non vuole. Ma lei, al contrario di quello che abbiamo appena raccontato, lei capisce che Dio in questo momento mi ha messo qua. La mia missione è questa. Lo capisco? No. Ma è la mia missione? Questo sì che lo capisco. Lei, sentite questa, lei chiede ai saggi di quella generazione che questa storia di Purim venga scritta. Chi ha scritto la Megillat Esther? Mordecai e Esther. Loro due hanno scritto, dopo che è successa la storia, hanno scritto questa storia. Ma ovviamente l'hanno scritta anche con Ruach HaKodesh, spirito divino. Infatti, a un certo punto la Megillat scrive, Mordecai in cuore suo, pardon, Haman aveva in cuore suo, aveva questo e quest'altro. Come fate a sapere cosa aveva in cuore suo? Era già morto, non poteva neanche raccontarlo, tra l'altro. Spirito divino, Ruach HaKodesh. Perciò loro hanno scritto, perciò lei, Esther, dopo che hanno scritto questa storia, lei ha chiesto ai maestri che questa storia diventi parte integrante del Tanakh, del libro della Torah, Torah Nevi'im e Ketuvim. Lei chiede che questa storia non soltanto venga integrata nella Torah, ma che venga scritta a nome suo. Megillat Esther, lei ha deciso. Come mai? Megillat Esther è appunto non Megillat Mordecai. O almeno par condicio, Megillat Esther e Mordecai, o Mordecai e Esther. Lei chiede che questa storia venga scritta, venga accettata nei libri della Torah e che venga scritta a nome suo, Megillat Esther. Sapete perché? lei capisce che non è colpevole e non deve essere una vittima. Lei sta parlando a tutte le persone che sono vittime, a tutte le persone che soffrono. A volte cadiamo molto in basso per dei sbagli che noi facciamo, ma proprio lì in basso incontriamo Hashem. Una persona tutta la vita fa dei peccati, fa una vita non seguendo i dettami di Hashem. A un certo punto si sveglia e vuole tornare a Dio. Come si sente questa persona? Male. Tutta la vita ho tradito Dio, adesso voglio tornare da Lui. Come mi guarderà Dio? Come mi guarderanno le persone? Cosa penseranno di me? Dice Esther che a volte quando cadiamo giù in basso, che sia una situazione di abuso, fisico o mentale, che sia una situazione che io mi sono scelto da solo, che sia una situazione che io mi sono allontanato da Dio, qualsiasi sia questo fango dove io mi trovo, quando cadi in basso, sappi che proprio lì in basso sei caduto per incontrare Hashem. A volte proprio lì giù in basso trovi Dio. Tu lì, altri altrove. Dio è dappertutto, ma Dio ci dà un appuntamento. Noi non possiamo decidere dove Dio ci vuole incontrare, dove vuole che noi lo conosciamo e lo accettiamo. Questo è in mano a Dio. A qualcuno Dio dà appuntamento in sinagoga, a qualcun altro Dio dà appuntamento nella yeshiva. A qualcun altro Dio va da appuntamento nella droga, in posti non puliti, in posti brutti, in posti di peccati, di decadenza. Dio dice, vai lì, ti incontro lì, perché io voglio che tu da lì mi conosca. Noi non possiamo scegliere questo. Non siamo padroni di quello che ci accade, della nostra sorte. Se Dio ha deciso che la sorte sia cadere in basso in una certa cosa, io non posso scegliere la mia sorte, però quello che sì posso scegliere è di come reagire alla situazione dove mi trovo. Sono in basso perché Dio mi vuole in basso? Ok, lo accetto. Ma io devo capire questa situazione e reagire nel modo giusto. E dobbiamo capire che Hashem è proprio lì, sottoterra, nel fango. Se Esther a casa di Achashverosh è riuscita a trovare Dio, in mezzo a tutti gli idoli, noi possiamo trovare Dio in qualsiasi situazione che ci troviamo. Esther sta dicendo: voglio che questa storia non venga mai dimenticata in eterno. Tutti devono sapere la mia storia, che sono stata violentata per anni, che ho sofferto le pene dell'inferno, ma non sono cambiata, sono rimasta io. Non mi sono fatta prendere dalla situazione. E voglio che questa storia venga chiamata a nome mio Megillat Esther. Perché se un giorno qualche donna verrà violentata, stuprata, in qualsiasi modo, che non si vergogni, che non si senta in colpa, che sappi che Dio la voleva incontrare lì in quel posto. Se una persona, un uomo, è caduto nella droga, per esempio, o in qualsiasi altra cosa negativa, che non si senta che è una persona brutta e sporca. Ha fatto degli sbagli, ma forse perché Dio vuole che tramite questi sbagli lui riesca a trovare la luce. È un concetto fantastico che Esther gli sta dicendo: io non mi vergogno, io non ho fatto niente di male, non sono come quelle donne che sto zitte e per anni e anni continuo a essere stuprata. Io lo urlo a tutti, io sono stata stuprata e non volevo quest'uomo. Ma voglio che venga scritto agli atti nella Megillah che rimanga in eterno e venga chiamata a nome mio. Perché nel 2024 qualcuno sentirà la Megillat Esther e sentirà questa lezione E magari sta vivendo una situazione analoga a quella di Esther, non deve sentirsi male, non deve sentirsi che lei è colpevole. Piuttosto, mi iodea, chissà perché Dio mi sta mettendo qua. Ma una cosa è sicura: se Dio mi ha portato qui giù in basso, perché Lui mi vuole incontrare qua. E io qui lo incontrerò. E io qui abbraccerò Hashem. Quanti ebrei nel mondo diventano studiosi, religiosi, osservanti proprio quando sono caduti in basso? Sono proprio quelli che poi salgono in alto e sono capaci di portare anche altri amici con loro. Mio Dea, non lo so. Devo accettare un qualcosa che va al di sopra del mio capire. Dio è al di sopra del tuo cervello. Non limitare Dio a cercare di capire sempre perché e per come. Non è così. La vita offre sempre spunti di crescita. La vita offre difficoltà. Non chiedere perché. Chiedi a Hashem cosa devo fare. Aiutami a capire cosa devo fare e io lo farò. Grazie a Esther che ci sta dando a tutti noi una forza, un coraggio per dire: se ce l'ho fatta io, Esther, tu, lo puoi fare anche tu, ce la puoi fare anche tu. Possa Hashem darci la forza di andare avanti, darci la forza di capire, di accettare quello che lui ci dà anche quando noi non lo capiamo, che Hashem ci possa illuminare perlomeno a capire cosa devo fare. Dove vuoi che io vada? Dimmi e io lo farò. Purim Sameach a tutti. Purim vuol dire Naafohu, tutto viene ribaltato. Un popolo intero era destinato a morire tutti in un giorno unico. Tutto si è ribaltato. La Yehudim Hayita Ora V'Simcha V'ששון V'Kar, gli ebrei dalla morte sono arrivati a luce, gioia e così via. Ognuno di noi può ribaltare la sua vita. Non siamo dei perdenti, non dobbiamo sentirci che siamo, e mi sfugge la parola, che siamo vittime, ma dobbiamo capire che siamo lì per fare qualcosa. Siamo dei leader, non siamo delle vittime. Prego a tutti di condividere questa lezione, anche raccontando quest'ultimo pezzo, di incoraggiare le persone, di dire: sei caduto in basso? Vuol dire che Dio è lì. Il tuo Dio, il tuo pezzo di Dio è lì che ti aspetta. Abbi coraggio di andare giù nel fango e di incontrare Hashem lì. Purim Sameach a tutti, Shabbat Shalom, Mashiach now. Sigla.